Genesi, capitolo 2 dal versetto 15 al capitolo 3 del versetto 6. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò.
Fratelli, incominciamo questa mattina questa serie sulla salvezza. E la prima cosa che vorrei dire è che l'uomo ha un problema, che l'umanità ha un problema, che la società ha un problema. Ha un problema estremamente grave. Lo guardiamo, si osserva ogni giorno attorno a noi. Basta leggere un quotidiano, basta leggere un giornale per rendersi conto, no, che ci sono delle difficoltà, c'è un problema talmente serio che bisogna prendere sul serio. In Nord Africa ci sono ancora delle società dove applicano la schiavitù, dove gli uomini e le donne sono venduti per pochi dollari. Ma non solo in questi mondi così che sono sperduti, ma anche nelle nostre società ci sono conflitti etnici fra razze che si muovono, che crescono, che si formano ogni giorno. Poi dal settembre di quest'anno tutti abbiamo la consapevolezza che il terrorismo è una minaccia che può riguardare ognuno di noi. Ma non solo, nelle nostre cittadine, nei nostri posti così tranquilli, c'è la violenza, c'è la crudeltà, c'è l'egoismo. Ma non solo, nella nostra vita anche, ci sono tanti fallimenti. La nostra vita non la viviamo come vorremmo. Nella nostra vita abbiamo molte cose che ci segnalano che c'è un problema, che c'è una difficoltà, che c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe essere. Allora, le cose non vanno bene, le cose non vanno bene. L'umanità ha un problema. Io e te abbiamo un problema. L'uomo ha un problema. E la Bibbia ci dà la risposta di Dio al problema dell'umanità. La Bibbia ci dice cos'è questo problema. E ci dice anche qual è la soluzione che Dio ha provveduto per risolvere un problema di questo tipo. Però Ancora prima di incominciare a guardare qua, i primi cenni della risposta di Dio, io vorrei chiedere a voi, qual è lo scopo della vita dell'uomo? Qual è lo scopo, sinceramente, secondo te, qual è lo scopo della tua vita? Per cosa siamo stati fatti? Per cosa siamo stati creati? Ora, se il nostro scopo fosse chiaro, allora potremmo incominciare a inquadrare bene come risolvere il problema. Ma fin quando lo scopo della nostra vita non è chiaro, è chiaro che le risposte al nostro problema saranno delle risposte fatte un po' così, improvvisate, che non arriveranno mai al cuore della soluzione. Per cosa siamo stati fatti? Qual è lo scopo della nostra vita? Allora, guardiamoci attorno e guardiamo quali sono le alternative che la società ci offre. Ci guardiamo attorno e la prima alternativa è quella dell'edonismo. C'è buona parte della società che ci suggerisce che lo scopo della nostra vita è quella di conquistare, di vivere il più possibile il piacere. Mangia e bevi e divertiti, tanto domani non si sa nulla di cosa può esserci. E questa è una delle alternative, che influenza molte donne e molti uomini. Vivere per il piacere, vivere per la lussuria, vivere per il divertimento. Una seconda alternativa, invece, come dire, è un po' più seria, se così possiamo dire, no? Andiamo a chiedere magari a qualcuno che ha fondato un'impresa o un impero e ci dice: allora, per cosa siamo stati fatti? Bene, è chiaro, siamo stati fatti per lavorare, siamo stati fatti per produrre, siamo stati fatti per consumare. Allora l'uomo, noi non siamo altro che lavoratori, consumatori. Quindi dobbiamo andare a raggiungere gli altri, il nostro problema, ed è questo quello che i giornali, che la TV ci dice ogni giorno, il nostro problema è essenzialmente di tipo economico. Ci sono i consumi sono bassi, la produzione è bassa, eccetera, eccetera. Il lavoro non è la produttività, i lavoratori non lavorano abbastanza, questo è il problema della società. Questa è una risposta. Allora la prima risposta è quella dell'edonismo. L'uomo è fatto per il piacere. L'altra è quella del capitalismo. L'uomo è fatto per lavorare e per consumare. Ma non è tutto. Poi ci sono quelli un pochino più religiosi. Noi andiamo a chiedere loro per cosa è stato fatto l'uomo e loro ci dicono, magari influenzati dalla New Age, beh, l'uomo è fatto per ricollegarsi con lo spirito del mondo, per ricollegarsi, no, con lo spirito universale. Siamo parte di uno spirito talmente, talmente grande, noi non possiamo fare nulla. Questa è la risposta delle spiritualità di oggi. Siamo parte di un mondo e noi non possiamo fare nulla. Dio c'è, sì, ma Dio si confonde col mondo. Dio non è un Dio personale. Dio non può risponderti, tu sei come questa pietra, come questa sedia. Siamo parte di un mondo più grande. Poi c'è la risposta del pessimismo. Tu chiedi a un esistenzialista e gli dici per cosa siamo fatti e lui ti dice: siamo stati fatti per il nulla, non c'è speranza, non c'è possibilità di vita, non c'è possibilità di significato. Chiesero a Jean-Paul Sartre, uno scrittore famoso, qualche anno fa, prima della sua morte, cos'era secondo lui l'inferno. Lui ci ha pensato un po' e dice due cose. La prima cosa, lui dice: l'inferno sono gli altri. Poi ci pensa un po' e dice: no, l'inferno non sono solo gli altri, l'inferno sono io stesso, perché io mi confondo con il nulla, non c'è nulla che mi dà speranza. Queste sono le risposte che girano attorno a noi. Chiedi a uno scienziato, chiedi a un informatico e ti dirà che l'uomo non è altro che una macchina fatta di carne. chiedi a un biologo e il biologo ti dice che l'uomo non è altro che il frutto di cellule che si sono evolute fino a un certo stadio. Ma io mi chiedo, queste risposte ci soddisfano? Siamo stati fatti in questo modo? Con queste risposte possiamo vivere? Si può vivere per il piacere? Si può vivere soltanto per il lavoro? Si può vivere soltanto per lo spirito universale? Cos'è l'uomo? Per cosa è stato fatto l'uomo? Le pagine che abbiamo letto, fratelli, ci danno i primi cenni della risposta di Dio. Allora, vi ricordate come inizia il libro della Genesi? Genesi 1, versetto 1. Il libro della Genesi incomincia in questo modo. In principio Dio creò. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Cioè esiste un creatore che ha fatto qualcosa. Esiste un creatore che ha un piano, un progetto talmente grande, che deve e può interessarci. Come ci ha fatto Dio? Genesi 1, versetto 26, non l'abbiamo letto, ma è un brano molto noto, lo leggo io. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, ci dice la Bibbia, e lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Allora la Bibbia ci dice che l'uomo, che la donna è stata fatta, siamo stati fatti a immagine di Dio. Cosa significa essere stati fatti a immagine di Dio? Significa essere stati fatti secondo un modello. Io e te siamo stati creati secondo uno stampo, un modello, come i nuovi euro. C'è uno stampo, d'accordo? C'è un marchio che ci dice, che ci suggerisce sia la proprietà, sia questa proprietà e sia il significato di questa moneta. Io e te, l'uomo è stato fatto a immagine di Dio. E in questa immagine noi abbiamo delle caratteristiche. Io e te abbiamo delle caratteristiche che ci ricordano, che rassomigliano alle caratteristiche di Dio. La creatività, la spiritualità, la ricerca della santità, la ricerca della giustizia, la razionalità, il voler vivere insieme agli altri bene. Tutte queste cose sono caratteristiche che ci ricordano che noi siamo stati creati a immagine di Dio. Siamo stati creati a immagine di Dio. Questo rende l'uomo unico, perché soltanto l'uomo e la donna sono stati fatti a immagine di Dio, ci dice la Bibbia, non il resto della creazione. Non il resto della creazione, solo l'uomo e la donna. Sono l'apice della creazione perché sono a immagine di Dio. Dio ha messo in noi qualcosa di veramente importante, qualcosa di veramente grande. Allora siamo stati fatti a immagine di Dio e la Bibbia ci dice che lo scopo della nostra vita è quello di glorificare Dio, di glorificare Dio in ogni cosa che facciamo. Allora, lo abbiamo visto già in parte, Angelo ci ha suggerito qualcosa questa mattina partendo dal Salmo 96. Cosa significa glorificare Dio? Secondo i versi della Bibbia. Allora, Genesi 1, 26 ci dice che l'uomo, che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza affinché abbia dominio, affinché l'uomo eserciti una responsabilità, affinché l'uomo comandi come un amministratore responsabile sulla creazione. Io suggerirei quest'oggi che secondo la scrittura glorificare Dio significa tre cose. La prima cosa, la prima cosa che la scrittura ci dice, che noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro lavoro. Noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro lavoro. Genesi 2, versetto 15, guardate, Dio, il Signore, presedunque l'uomo e lo pose e lo mise nel giardino di Eden, perché lo custodisse e lo lavorasse. Questo significa, fratelli, che il lavoro non è la maledizione del peccato. Questo significa che il lavoro c'era prima della caduta di Adamo ed Eva. Questo vuol dire che il lavoro è qualcosa di importante per l'uomo. Questo significa che l'uomo, i primi uomini, non stavano nel giardino dell'Eden tutto il giorno a fare picnic. Loro erano lì, Dio li ha messi lì per lavorare, per custodire. E la Genesi ci dice, il libro della Genesi, lo abbiamo letto, che a un certo punto l'uomo darà il nome agli animali. E questo era un segno di autorità. Allora, noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro lavoro. Cosa significa? Cosa significa? Vuol dire che a volte troppa spiritualità danneggia. Troppa spiritualità non biblica è dannosa. La Bibbia ci dice che siamo chiamati a vivere nel modo più responsabile, nel modo più alto, il nostro lavoro. Vuol dire che il luogo principale, uno dei luoghi principali dove dobbiamo manifestare il nostro essere figli di Dio, uomini ad immagine di Dio, è il nostro lavoro. Allora nessun comportamento superficiale, nessun trucchetto mondano, nessuna scappatoia che ci eviti le responsabilità del lavoro è ammissibile secondo la Scrittura. Dobbiamo vivere in modo serio e responsabile il nostro lavoro, perché la Bibbia ci dice che noi siamo chiamati a glorificare Dio, non per stare tutto il giorno nel santuario, nel tempio, nella chiesa, ma a glorificare Dio nel nostro lavoro. Questa è una cosa importante, una cosa fondamentale. Vuol dire che il nostro lavoro deve essere vissuto, deve essere concepito non come un peso che mi cade sulle spalle, non come un mezzo affinché io arrivi alla fine del mese. No, il lavoro, secondo la Genesi, è una vocazione. È una delle vocazioni più alte, è una delle vocazioni più alte, di qualunque tipo sia, di qualunque tipo sia, dal fare il calzolaio all'insegnare, dal predicare a fare qualunque altra cosa. Il lavoro è la cosa per cui tu sei stato fatto, e affinché nel lavoro tu possa glorificare Dio. Allora vivi il tuo lavoro come una vera vocazione, come una vera chiamata che Dio ti fa. Vedrai che le cose cambieranno, la prospettiva cambierà. Ecco perché è tragica la disoccupazione. Perché l'uomo manca di qualcosa di fondamentale, di una caratteristica fondamentale della sua immagine. Perché l'uomo non riesce a realizzare lo scopo per cui Dio lo ha fatto. Allora, siamo stati fatti per dare gloria a Dio attraverso il nostro lavoro. Ma non è solo questo. Genesi 2, versetto 2. Nella vita non c'è solo lavoro. La prospettiva biblica ci dice anche qualcos'altro. Genesi 2, versetto 2. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatto e si riposò. Dio si riposò il settimo giorno dopo aver fatto la sua opera. Allora, la seconda cosa che questo testo ci insegna è che noi dobbiamo glorificare Dio non solo nel lavoro, noi dobbiamo glorificare Dio anche nel nostro riposo. Noi dobbiamo glorificare Dio anche nel nostro tempo libero. Noi dobbiamo glorificare Dio anche nel nostro spazio, nel nostro tempo di gioco, di rilassamento. Questa è una grande prospettiva, Questa è una grande prospettiva. Si lavora 6 giorni alla settimana, ma c'è un giorno che è dedicato al gioco, che è dedicato al piacere, che è dedicato al divertimento, che è dedicato al rilassarsi, che è dedicato anche all'andare in chiesa. C'è un giorno che è dedicato a giocare, a riposarsi. E la Bibbia ci dice che noi dobbiamo glorificare Dio anche in questo modo, anche riposandoci. Anche giocando. Allora, fratelli, 6 giorni, un giorno. Impariamo il ritmo di Dio. impariamo il tempo di Dio. Molte volte non riusciamo a staccare, io sono il primo. Molte volte non riusciamo a comprendere questa dimensione. Questa dimensione, ma è fondamentale per la nostra umanità. È fondamentale per la nostra vita. Esiste un tempo per lavorare alla gloria di Dio. Esiste un tempo per riposarsi dalla gloria di Dio. E la terza cosa che la Bibbia ci dice è che noi dobbiamo glorificare Dio nelle nostre relazioni. Noi dobbiamo glorificare Dio nelle nostre relazioni. Lo abbiamo letto qui, Genesi 2, al versetto 21. Allora Dio, il Signore, fa cadere un sonno sull'uomo che si addormenta, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo finalmente disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Allora, fratelli, la creazione dell'uomo e della donna ci ricorda che le nostre relazioni sono importanti. Uomo e donna sono, secondo il testo biblico, sostanzialmente uguali. Hanno la stessa, sono entrambi creature a immagine di Dio. Anche se è chiaro che l'uguaglianza non significa identità, che l'uguaglianza non significa fare le stesse cose, ma l'uomo e la donna sono complementari, sono esseri complementari. Allora c'è un esempio nel versetto 20-24 che parla della relazione sessuale dell'uomo e della donna. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e loro saranno una stessa carne. L'uomo e la donna sono complementari. Allora fratelli, la Bibbia ci dice qualcosa di importante qui. Una visione della società di oggi che ci mette in testa che anche la sessualità è frutto di un meccanismo esclusivamente biologico. Contro una visione che ci dice dall'altra parte che l'unica funzione della sessualità è quella della riproduzione. La Bibbia ci dice qua che noi dobbiamo stare attenti a tutte le sfere della nostra relazione. Che Dio vuole che si glorifichi, io posso glorificare Dio anche nella relazione con mia moglie. Io posso glorificare Dio, anche la sessualità è uno strumento alla gloria di Dio, se vissuta come Dio vuole. Nessun tabù, nessun bigottismo può aver posto in questa dimensione. Dio ci chiama a vivere il nostro matrimonio, a vivere le nostre relazioni, a vivere la nostra vita più intima, alla sua gloria, alla luce. Allora, vivere alla gloria di Dio significa vivere e lavorare, ma non essere schiavi del lavoro. Vivere alla gloria di Dio significa saper giocare, ma non essere schiavi del piacere. Vivere alla gloria di Dio significa vivere in relazione, ma non per gratificare solo noi stessi e sfruttare gli altri. Ecco a cosa siamo chiamati. Ecco come siamo chiamati. E Paolo dirà nel Nuovo Testamento: sia che voi mangiate, sia che beviate, qualunque cosa voi facciate, fatela alla gloria di Dio. E questa è la prospettiva della Bibbia. E questa è la prospettiva del libro della Genesi. Glorificare Dio. Ecco per cosa siamo stati fatti. Ma una volta impostato il progetto, Dio fa un test. Mette alla prova Adamo ed Eva. Li mette alla prova, vuole verificare qualcosa. Genesi 2, versetto 16. Allora, Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Perché? Perché nel giorno che tu ne mangerai, allora certamente morirai. Individuato il progetto, Dio mette alla prova Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna. C'erano due alberi. Da questi due alberi, un albero indicava la benedizione di Dio e un altro albero indicava la maledizione di Dio. Allora, è certo, fratelli, mangiare un frutto in sé è insignificante. Mangiare un frutto, prendere un frutto e mangiarlo, non è importante. È un qualcosa di assolutamente indifferente. Però questo non era un test, non era importante tanto il prendere e il mangiare il frutto. Quello che era importante era la fedeltà dell'uomo. Fino a che punto Adamo ed Eva sarebbero stati fedeli? Fino a che livello? 2:16, il Signore ordinò all'uomo: mangia pure, tu sei libero di mangiare qualunque frutto tu voglia, ma di quel frutto in particolare non ne puoi mangiare. Quello lì è un frutto proibito. Adamo, sei libero di scegliere se essere fedele a me, se vuoi obbedire a me, oppure vuoi fare qualche altra cosa, oppure vuoi disobbedirmi. E la Bibbia ci dice, che la prima tentazione, questo test purtroppo, ha un esito negativo. Che il primo test di fedeltà ha un esito non solo negativo, tragico. Genesi 2, versetto 25. Guardate un po' com'erano l'uomo e la donna prima di questo test. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Non avevano nulla da nascondere. Non avevano nessuna vergogna l'uno dell'altro né di loro stessi. La nudità era un simbolo di innocenza, di intimità. Non si vergognavano. Erano nudi e vulnerabili. Ma a questo punto interviene il serpente. E la Bibbia ci dice, versetto 3, Genesi 3, versetto 1, che il serpente era un animale molto astuto. Il serpente era un animale molto intelligente. Allora, cosa fa il serpente? Il serpente dice certe cose. Guardate un po' cosa fa il serpente. Perché questa, la strategia del serpente, che è la strategia di Satana, è molte volte la stessa che Satana usa anche oggi nei nostri confronti. Guardate cosa fa il serpente. Genesi 3, versetto 1. La prima cosa che il serpente fa, dice: esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La prima cosa che il serpente fa è mettere in dubbio la parola di Dio. In un certo senso il serpente è il primo critico della Bibbia. Il serpente mette in dubbio la parola di Dio, mette in dubbio l'autorità, mette in dubbio che Dio abbia detto effettivamente quello che ha detto. Il serpente sfida la bontà di Dio, il serpente sfida il piano di Dio e mette al centro l'uomo. A questo punto il serpente dice qualcosa, la donna reagisce, Eva reagisce, e la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non ne toccate, altrimenti morirete. Quindi in un certo senso la donna, in buona fede io immagino, ripete le cose che Dio gli ha detto. Ma qua il punto non è quello che la donna ha detto. Qua il grave sbaglio che la donna ha fatto è che si è messa a discutere col serpente. Non tanto il contenuto delle cose che le ha detto. Lo grande sbaglio è che lei discute con Satana, con il serpente, con il tentatore. E chiaramente quando incomincia a discutere, quando si mette a ragionare col diavolo, ha già perso. E la terza cosa, guardate la risposta di Satana, la risposta del serpente, Versetto 4.
No, non morirete. Non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Ecco una menzogna diabolica. Ecco una bugia molto diabolica. Il serpente stravolge completamente il piano di Dio. Voi non morirete. Ma cosa vuoi credere a quello che ha detto il Signore? Affatto. Anzi, i vostri occhi si apriranno. Anzi, finalmente acquisirete la vera conoscenza. Anzi, diventerete come Dio. Ma loro erano già come Dio. Loro erano già immagine e somiglianza di Dio. La bugia del serpente, la menzogna del serpente. Adamo ed Eva non avevano nulla da guadagnare da questa storia. Adesso perderanno tutto. Adesso perderanno tutto, perderanno ogni cosa. Ecco che il peccato entra nel mondo. Genesi 3, versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi dopo questa discussione col serpente. La donna vede che il frutto era buono per il nutrimento, che era bello per gli occhi e che era desiderabile per la conoscenza. In pratica il frutto a un certo punto acquista un richiamo fisico, un richiamo estetico e un richiamo intellettuale. Era buono, era bello, era, come dire, era, versetto 6, l'ultima, era desiderabile per acquisire conoscenza. Allora, ecco, Eva cede, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, e anche lui ne mangiò. A questo punto è il crollo. A questo punto interviene il peccato. A questo punto entra quel meccanismo che, come nel gioco del domino, basta che qualcosa cade, a un certo punto si incomincia a cadere ogni altra cosa. Nulla può rimanere più in piedi. Nulla sarà più come prima. A questo punto c'è bisogno di qualcosa che reintegri, che salvi. L'uomo e la donna sono condannati alla morte. È come un bel vaso che a un certo punto si frantuma e i cocci non si possono più mettere insieme. Non basta la migliore colla, ci vuole qualcosa di nuovo. Ci vuole che il vasaio faccia una nuova cosa, si inventi qualcosa di veramente grande. Ecco, fratelli, ecco la natura del peccato. Adamo ed Eva hanno voluto seguire loro stessi piuttosto che Dio. Loro che erano stati fatti alla gloria di Dio, per la gloria di Dio, a un certo punto dicono basta, adesso vogliamo glorificare noi stessi, adesso vogliamo fare come piace a noi. Così loro tentano di rubare la gloria a Dio, e invece, vogliono prendere il posto di Dio, e invece si ritrovano nudi. 3, versetto 7. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi si accorsero che erano nudi. Prima la loro nudità non era uno scandalo. Prima la loro nudità non era un problema, anzi era un segno di vicinanza, di intimità. Adesso diventa qualcosa di problematico. Il peccato è entrato nel mondo. E da allora, da ogni generazione successiva, fino ad arrivare a noi stessi, ognuno di noi è portatore a un problema serio. E questo è un problema che non possiamo risolvere con le nostre forze. Questo è un problema che non possiamo risolvere con le tecniche che la società ci offre. Questo problema è estremamente serio. È il problema della mia vita, della tua vita, della nostra società, dell'umanità intera, è il peccato, è la ribellione. Come fare per uscire da questo? Allora, fratelli, come fare? Lo vedremo, fratelli, nelle settimane prossime. Però io voglio ricordare quest'oggi, no? Che Gesù, che il messaggio di Gesù, che l'amore di Dio in Gesù ha una speranza, ci dà una speranza, ci dà la possibilità di un nuovo inizio, ci dà la possibilità di una nuova vita libera dal peccato, libera dall'egoismo, libera dalla schiavitù del male. È questa speranza che Gesù ci dà, è disponibile quest'oggi, sia per me che per te. Allora, fratelli, oggi ricordiamoci, quando usciremo da questa sala, per cosa siamo stati fatti.